Ad alta voce. Maddalena Crippa legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.
Nella strada chiamata la Corsia dei Servi c'era e c'è tuttavia un forno che conserva lo stesso nome, nome che in toscano viene a dire il forno delle grucce e in milanese è composto di parole così eteroclite, così bisbetiche, così salvatiche che l'alfabeto della lingua non ha i segni per indicarne il suono. A quella parte s'avventò la gente. Quelli della bottega stavano interrogando il garzone tornato scarico, il quale, tutto sbigottito e abbarruffato, riferiva balbettando la sua triste avventura. Quando si sente un calpestio e un urlio insieme, cresce e s'avvicina, compariscono i forieri della masnada. «Serra, serra, presto, presto!» Uno corre a chiedere aiuto al capitano di giustizia. Gli altri chiudono in fretta la bottega e appuntellano i battenti. La gente comincia ad affollarsi di fuori, a gridare «Pane, pane, aprite, aprite!» Pochi momenti dopo arriva il capitano di giustizia con una scorta da alabardieri. «Largo, largo, figliuoli! A casa!» «A casa, fate luogo al capitano di giustizia!» grida lui e gli alabardieri. La gente, che non era ancora troppo fitta, fa un po' di luogo, di modo che quelli poterono arrivare e postarsi insieme, se non in ordine, davanti alla porta della bottega. «Ma figliuoli!» predicava di lì il capitano. «Che fate qui? A casa! A casa! Dov'è il timor di Dio? Che dirà il re nostro signore?» «Non vogliam farvi male, ma andate a casa, da bravi! Che diamine volete far qui così ammontati? Niente di bene, né per l'anima né per il corpo! A casa! A casa!» Ma quelli che vedevano la faccia del dicitore e sentivano le sue parole, quand'anche avessero voluto ubbidire, dite un poco in che maniera avrebbero potuto, spinti com'erano e incalzati da quelli di dietro, spinti anch'essi da altri, come flutti da flutti, via, via, fino all'estremità della folla che andava sempre crescendo. Al capitano cominciava a mancargli il respiro. «Fateli dare addietro, ch'io possa riprendere fiato», diceva agli alabardieri. «Ma non fate male a nessuno! Vediamo d'entrare in bottega! Picchiate! Fateli stare indietro!» «Indietro! Indietro!» gridano gli alabardieri, buttandosi tutti insieme addosso ai primi e respingendoli con l'aste delle alabarde. Quelli urlano, si tirano indietro come possono, danno con le schiene nei petti, coi gomiti nelle pance, coi calcagni sulle punte dei piedi a quelli che sono dietro a loro. Si fa un pigio, una calca, che quelli che si trovavano in mezzo avrebbero pagato qualcosa a essere altrove. Intanto un po' di voto s'è fatto davanti alla porta. Il capitano picchia, ripicchia, urla che gli aprano. Quelli di dentro vedono dalle finestre, scendono di corsa, aprono. Il capitano entra, chiama gli alabardieri, che si ficcano dentro anch'essi l'un dopo l'altro, gli ultimi rattenendo la folla con l'alabarde. Quando sono entrati tutti, si mette tanto di catenaccio, si riappuntella. Il capitano sale di corsa e s'affaccia a una finestra. Che formicolaio! «Figliuoli!» grida. Molti si voltano in su. «Figliuoli, andate a casa! Perdono generale a chi torna subito a casa!» «Pane, pane, aprite, aprite!» erano le parole più distinte nell'urlio orrendo che la folla mandava in risposta. «Giudizio, figliuoli! Badate bene, siete ancora a tempo! Via! Andate, tornate a casa! Pane ne avrete, ma non è questa la maniera! Che fate laggiù? A quella porta! Oibò, oibò! Vedo, vedo, giudizio! Badate bene, è un delitto grosso! Ora vengo io! Smettete con quei ferri! Giù quelle mani! Vergogna! Voi altri milanesi, che per la bontà siete nominati in tutto il mondo, sentite, sentite, siete sempre stati buoni, Ah, canaglia! Questa rapida mutazione di stile fu cagionata da una pietra che, uscita dalle mani d'uno di quei buoni figliuoli, venne a batterne la fronte del capitano sulla protuberanza sinistra della profondità metafisica. «Canaglia, canaglia!» continuava a gridare, chiudendo presto presto la finestra e ritirandosi. Ma quantunque avesse gridato quanto ne aveva in canna, le sue parole buone e cattive s'eran tutte dileguate e disfatte a mezz'aria, nella tempesta delle grida che venivan di giù. Quello poi che diceva di vedere era un gran lavorare di pietre, di ferri, che si faceva alla porta per sfondarla e alle finestre per svellere le inferriate, e già l'opera era molto avanzata. Intanto padroni e garzoni della bottega, che erano alle finestre dei piani di sopra, con una munizione di pietre, avranno probabilmente disselciato un cortile, urlavano e facevano versacci a quelli di giù perché smettessero. Facevano vedere le pietre, accennavano di volerle buttare. Visto che era tempo perso, cominciarono a buttarle davvero. Neppur una ne cadeva in fallo, giacché la calca era tale che un granello di miglio, come si suol dire, non sarebbe andato in terra. «Ah, birboni, ah, furfantoni, è questo il pane che date alla povera gente? Ai, ahimè, oi, oi, ora, ora!» s'urlava di giù. Più d'uno fu conciato male. Due ragazzi vi rimasero morti. Il furore accrebbe le forze della moltitudine. La porta fu sfondata, le inferriate svelte e il torrente penetrò per tutti i varchi. Quelli di dentro, vedendo la mala parata, scapparono in soffitta. Il capitano, gli alabardieri e alcuni della casa stettero lì rannicchiati nei cantucci. Altri, uscendo per gli abbaini, andavano su per i tetti come i gatti. La vista della preda fece dimenticare ai vincitori i disegni di vendette sanguinose. Si slanciarono ai cassoni. Il pane è messo a ruba. Qualcheduno invece corre al banco, butta giù la serratura, agguanta le ciotole, piglia manate in tasca ed esce carico di quattrini, per tornare poi a rubar pane, se ne rimarrà. La folla si sparge nei magazzini, metto mano ai sacchi, li strascicano, li rovesciano. Chi se ne caccia uno tra le gambe, gli scioglie la bocca e per ridurlo a un carico da potersi portare butta via una parte della farina. Chi gridando «aspetta, aspetta!» si china a parare il grembiule, un fazzoletto, il cappello per ricevere quella grazia di Dio. Uno corre a una madia e prende un pezzo di pasta che s'allunga e gli scappa da ogni parte. Un altro che ha conquistato un burattello lo porta per aria. Chi va? Chi viene? Uomini, donne, fanciulli, spinte, rispinte, urli. È un bianco polverio che per tutto si posa, per tutto si solleva e tutto vela e annebbia. Di fuori una calca composta di due processioni opposte che si rompono e si intralciano a vicenda, di chi esce con la preda e di chi vuole entrare a farne. A questo punto erano le cose quando Renzo, avendo ormai sgranocchiato il suo pane, veniva avanti per il borgo di Porta Orientale e s'avviava, senza saperlo, proprio al luogo centrale del tumulto. Andava, ora lesto, ora ritardato dalla folla, e andando guardava e stava in orecchi per ricavar da quel ronzio confuso di discorsi qualche notizia più positiva dello stato delle cose. Ed ecco, a un dì presso, le parole che gli riuscì di rilevare in tutta la strada che fece. «Ora è scoperta!» gridava uno. «L'impostura infame di quei birboni che dicevano che non c'era né pane né farina né grano! Ora si vede la cosa chiara e lampante! E non ce la potranno più dare ad intendere! Viva l'abbondanza!» «Vi dico io che tutto questo non serve a nulla!» diceva un altro. È un buco nell'acqua, anzi sarà peggio se non si fa una buona giustizia. Il pane verrà a buon mercato, ma ci metteranno il veleno per far morire la povera gente come mosche. Già lo dicono che siamo troppi. L'hanno detto nella giunta e lo so di certo per averlo sentito di Rio con questi orecchi da una mia comare che è amica d'un parente d'uno sguattero d'uno di quei signori. Parole da non ripetersi diceva con la schiuma alla bocca un altro che teneva con una mano un cencio di fazzoletto su capelli arruffati e insanguinati e qualche vicino come per consolarlo gli faceva eco. «Largo, largo, signori, in cortesia! Lasci impassare un povero padre di famiglia che porta da mangiare a 5 figliuoli!» Così diceva uno che veniva barcollando sotto un gran sacco di farina e ognuno si ingegnava di ritirarsi per fargli largo. «Io?» diceva un altro quasi sottovoce a un suo compagno. «Io? Io me la batto! Sono uomo di mondo e so come vanno queste cose. Questi merlotti che fanno ora tanto fracasso, domani o doman l'altro se ne staranno in casa, tutti pieni di paura. Ho già visto certi visi, certi galantuomini che giran facendo l'indiano e notano chi c'è e chi non c'è. Quando poi tutto è finito, si raccolgono i conti e a chi tocca, tocca». «Quello che protegge i fornai!» gridava una voce sonora che attirò l'attenzione di Renzo. «È il vicario di provvisione! Sono tutti birboni!» diceva un vicino. «Sì, ma il capo è lui!» replicava il primo. Tra questi discorsi, dai quali non saprei dire se fosse più informato o sbalordito, e tra gli urtoni arrivò Renzo finalmente davanti a quel forno. La gente era già molto diradata, di modo che poté contemplare il brutto e recente soqquadro. Le mura scalcinate e ammaccate da sassi, da mattoni, le finestre sgangherate, diroccata la porta. «Questa poi non è una bella cosa», disse Renzo tra sé. «Se concian così tutti i forni dove vogliono fare il pane? Nei pozzi?» Ogni tanto usciva dalla bottega qualcheduno che portava un pezzo di cassone o di madia o di frullone, non so, la stanga d'una gramola, una panca, una paniera, un libro di conti, qualche cosa insomma di quel povero forno, e gridando «largo, largo!» passava tra la gente. Tutti questi si incamminavano dalla stessa parte e a un luogo convenuto si vedeva. «Cos'è quest'altra storia?» pensò di nuovo Renzo e andò dietro a uno che, fatto un fascio d'asse spezzate di schegge, se lo mise in spalla, avviandosi come gli altri per la strada che costeggia il fianco settentrionale del Duomo e ha preso nome dagli scalini che c'erano e da poco in qua non ci sono più. La voglia d'osservare gli avvenimenti non poté fare che il montanaro, quando gli si scoprì davanti la gran mole, non si soffermasse a guardare in su con la bocca aperta. Studiò poi il passo per raggiungere colui che aveva preso come per guida. Voltò il canto, diede un'occhiata anche alla facciata del Duomo, rustica allora in gran parte e ben lontana dal compimento, e sempre dietro a colui che andava verso il mezzo della piazza. La gente era più fitta quanto più s'andava avanti, ma al portatore gli si faceva largo. Egli fendeva l'onda del popolo e Renzo, standogli sempre attaccato, arrivò con lui al centro della folla. Lì c'era uno spazio vuoto e in mezzo un mucchio di braccia, reliquie degli attrezzi detti di sopra. All'intorno era un batter di mani e di piedi, un frastuono di mille grida, di trionfo, di imprecazione. L'uomo del fascio lo buttò su quel mucchio. Un altro, con un mozzicone di pala mezzo abbruciacchiato, sbracia il fuoco. Il fumo cresce e s'addensa, la fiamma si ridesta, con essa le grida sorgon più forti. «Viva l'abbondanza! Muoiano gli affamatori! Muoia la carestia! Crepi la provvisione! Crepi la giunta! Viva il pane!» Veramente la distruzione dei frulloni e delle madie, la devastazione dei forni e lo scompiglio dei fornai non sono i mezzi più spicci per far vivere il pane, ma questa è una di quelle sottigliezze metafisiche che una moltitudine non ci arriva. Però, senza essere un gran metafisico, un uomo ci arriva talvolta alla prima, finché nuovo della questione e solo a forza di parlarne e di sentirne parlare, diventerà inabile anche ad intenderle. A Renzo, infatti, quel pensiero gli era venuto, come abbiamo visto, da principio, e gli tornava ogni momento. Lo tenne peraltro in sé, perché di tanti visi non ce n'era uno che sembrasse dire: «Fratello, se fallo, correggimi che l'avrò caro». Già era di nuovo finita la fiamma, non si vedeva più venir nessuno con altra materia e la gente cominciava ad annoiarsi, quando si sparse la voce che al Cordusio, una piazzetta o un crocicchio non molto distante di lì, si era messo l'assedio a un forno. Spesso, in simili circostanze, l'annunzio d'una cosa la fa essere. Insieme con quella voce si diffuse nella moltitudine una voglia di correr là. «Io vo, tu vai, vengo, andiamo!» si sentiva per tutto. La calca si rompe e diventa una processione. Renzo rimaneva indietro, non muovendosi quasi, se non quanto era strascinato dal torrente, e teneva intanto consiglio in cuor suo se dovesse uscire dal baccano e ritornare al convento in cerca del padre Bonaventura, o andare a vedere anche quest'altra. Prevalse di nuovo la curiosità, però risolvette di non cacciarsi nel fitto della mischia a farsi ammaccar l'ossa o a risicar qualcosa di peggio, ma di tenersi in qualche distanza a osservare. E trovandosi già un poco al largo, si levò di tasca il secondo pane e, attaccandoci un morso, s'avviò alla coda dell'esercito tumultuoso. Dalla piazza dei mercanti la Marmaglia insaccò per quell'altr'arco nella via dei Fustagnai e di lì si sparpagliò nel Cordusio. Ognuno, al primo sboccarvi, guardava subito verso il forno che era stato indicato. Ma invece della moltitudine d'amici che si aspettavano di trovar lì già al lavoro, videro soltanto alcuni starsene come esitando a qualche distanza della bottega, la quale era chiusa e alle finestre gente armata in atto di star pronti a difendersi. A quella vista chi si meravigliava, chi sagrava, chi rideva, chi si voltava per informar quelli che arrivavano via via, chi si fermava, chi voleva tornare indietro, chi diceva «avanti, avanti!» C'era un incalzare e un rattenere come un ristagno, una titubazione, un ronzio confuso di contrasti e di consulte. In questa scoppiò in mezzo alla folla una maledetta voce: «C'è qui, vicino, la casa del vicario di provvisione. Andiamo a far giustizia e a dare il sacco!» Parve il rammentarsi comune d'un concerto preso, piuttosto che l'accettazione di una proposta. «Dal vicario! Dal vicario!» è il solo grido che si possa sentire. La turba si muove, tutta insieme, verso la strada, dov'era la casa nominata in un così cattivo punto. Lo sventurato vicario stava, in quel momento, facendo un chilo agro e stentato d'un desinare biascicato senza appetito e senza pan fresco, e attendeva con gran sospensione come avesse a finire quella burrasca, lontano però dal sospettar che dovesse cader così spaventosamente addosso a lui. Qualche galantuomo percorse di galoppo la folla per avvertirlo di quel che gli sovrastava. I servitori, attirati già dal rumore sulla porta, guardavano sgomentati lungo la strada dalla parte donde il rumore veniva avvicinandosi. Mentre ascoltano l'avviso vedono comparire l'avanguardia. In fretta e furia si porta l'avviso al padrone. Mentre questo pensa a fuggire e come fuggire, un altro viene a dirgli che non è più a tempo. I servitori ne hanno appena tanto che basti per chiudere la porta. mettono la stanga, mettono i puntelli, corrono a chiudere le finestre, come quando si vede venire avanti un tempo nero e si aspetta la grandine da un momento all'altro. L'urlio crescente, scendendo dall'alto come un tuono, rimbomba nel vuoto cortile. Ogni buco della casa ne rintrona e di mezzo al vasto e confuso strepito si sentono forti e fitti colpi di pietre alla porta. Il vicario! Il tiranno! L'affamatore! Lo vogliamo! Vivo o morto! Il meschino girava di stanza in stanza, pallido, senza fiato, battendo palma a palma, raccomandandosi a Dio e ai suoi servitori che tenessero fermo, che trovassero la maniera di farlo scappare. Ma come? E di dove? Salì in soffitta. Da un pertugio guardò ansiosamente nella strada e la vide piena zeppa di furibondi. Sentì le voci che chiedevano la sua morte. E più smarrito che mai, si ritirò e andò a cercare il più sicuro e riposto nascondiglio. Lì, rannicchiato, stava attento, attento, se mai il funesto rumore s'affievolisse, se il tumulto s'acquietasse un poco, ma sentendo invece il muggito alzarsi più feroce, più rumoroso, e raddoppiare i picchi, preso da nuovo soprassalto al cuore, si turava gli orecchi in fretta. Poi, come fuori di sé, stringendo i denti e raggrinzando il viso, stendeva le braccia e puntava i pugni come se volesse tener ferma la porta. Del resto, quel che facesse precisamente non si può sapere, già che era solo, e la storia è costretta a indovinare. Fortuna che ci avvezza. Renzo questa volta si trovava nel forte del tumulto, non già portatovi dalla piena, ma cacciatovisi deliberatamente. A quella prima proposta di sangue aveva sentito il suo rimescolarsi tutto, in quanto al saccheggio non avrebbe saputo dire se fosse bene o male in quel caso. Ma l'idea dell'omicidio gli cagionò un orrore pretto e immediato. E quantunque per quella funesta docilità degli animi appassionati all'affermare appassionato di molti fosse persuasissimo che il vicario era la cagion principale della fame, il nemico dei poveri, pure, avendo al primo muoversi della turba sentita a caso qualche parola che indicava la volontà di fare ogni sforzo per salvarlo, s'era subito proposto d'aiutare anche lui un'opera tale. E con questa intenzione s'era cacciato quasi fino a quella porta che veniva travagliata in 100 modi. Chi con ciottoli picchiava su chiodi della serratura per insconficcarla, altri con pali e scarpelli e martelli cercavano di lavorar più di regola, altri poi con pietre, con coltelli spuntati, con chiodi, con bastoni, con l'unghie, non avendo altro, scalcinavano e sgretolavano il muro e si ingegnavano di levare i mattoni e fare una breccia. Quelli che non potevano aiutare facevano coraggio con gli urli, ma nello stesso tempo con lo star lì a pigiare impicciavano di più il lavoro già impicciato dalla gara disordinata dei lavoranti. Giacché, per grazia del cielo, accade talvolta anche nel male quella cosa troppo frequente nel bene, che i fautori più ardenti divengano un impedimento. I magistrati, che ebbero i primi l'avviso di quel che accadeva, spedirono subito a chieder soccorso al comandante del castello, che allora si diceva di Porta Giovia, il quale mandò alcuni soldati. Ma, tra l'avviso e l'ordine, e il radunarsi e il mettersi in cammino e il cammino, essi arrivarono che la casa era già cinta di vasto assedio e fecero alto lontano da quella all'estremità della folla. L'ufficiale che li comandava non sapeva che partito prendere. Lì non era altro che una, lasciatemi dire, accozzaglia di gente varia d'età e di sesso che stava a vedere. Alle intimidazioni che gli venivano fatte di sbandarsi e di dar luogo rispondevano con un cupo e lungo mormorio. Nessuno si muoveva. L'irresolutezza del comandante e l'immobilità dei soldati parve a dritto a torto paura. La gente che si trovava vicino a loro si contentavano di guardargli in viso con un'aria, come si dice, di menempipo. Quelli che erano un po' più lontani non se ne stavano di provocarli con visacci e con grida di scherno. Più in là, pochi sapevano, si curavano che ci fossero. I guastatori seguitavano a smurare, senz'altro pensiero che di riuscir presto nell'impresa. Gli spettatori non cessavano d'animarla con gli urli. Spiccava tra questi, ed era lui stesso spettacolo, un vecchio malvissuto che, spalancando due occhi affossati e infocati, contraendo le grinze a un sogghigno di compiacenza diabolica, con le mani alzate sopra una canizie vituperosa, agitava in aria un martello, una corda, quattro granchiodi, con che diceva di volere attaccare il vicario a un battente della sua porta, ammazzato che fosse. «Oi, boh, vergogna!» scappò fuori Renzo, inorridito a quelle parole, alla vista di tanti altri visi che davan segno d'approvarle, e incoraggito dal vederne degli altri, sui quali, benché muti, traspariva lo stesso orrore del quale era compreso lui. «Vergogna! Vogliamo noi rubare il mestiere al boia? Assassinare un cristiano? Come volete che Dio ci dia del pane se facciamo di queste atrocità? Ci manderà dei fulmini e non del pane!» «Ah, cane! Ah, traditor della patria!» gridò voltandosi a Renzo con un viso da indemoniato, un di coloro che avevano potuto sentire tra il frastuono quelle sante parole. «Aspetta, aspetta! È un servitore del vicario, travestito da contadino! È una spia! Dalli, dalli!» 100 voci si spargono all'intorno. «Cos'è? Dov'è? Chi è? Un servitore del vicario! Una spia! Il vicario travestito da contadino che scappa! Dov'è? Dov'è? Dalli, dalli!» Renzo ammutolisce, diventa piccino piccino, vorrebbe sparire. Alcuni suoi vicini lo prendono in mezzo e con alte diverse grida cercano di confondere quelle voci nemiche e omicide, ma ciò che più di tutto lo servì fu un «largo, largo!» che si sentì gridarli vicino. «Largo, è qui l'aiuto! Largo, Cos'era? Era una lunga scala a mano che alcuni portavano per appoggiarla alla casa e entrarci da una finestra. Ma per buona sorte quel mezzo, che avrebbe resa la cosa facile, non era facile esso a mettere in opera. I portatori, all'una e all'altra cima e di qua di là della macchina, urtati, scompigliati, divisi dalla calca, andavano a onde, uno con la testa tra due scalini e gli staggi sulle spalle, oppresso come sotto il giogo scosso mugghiava, un altro veniva staccato dal carico con una spinta, la scala abbandonata picchiava spalle, braccia, costole. Pensate cosa dovevano dir coloro dei quali erano. Altri sollevano con le mani il peso morto, vi si cacciano sotto, se lo mettono addosso gridando: «Animo, andiamo!» La macchina fatale s'avanza balzelloni e serpeggiando. Arrivò a tempo a distrarre e a disordinare i nemici di Renzo, il quale profittò della confusione nata nella confusione e, quatto quatto sul principio, poi giocando di gomita a più non posso, s'allontanò da quel luogo dove non c'era buon'aria per lui, con l'intenzione anche d'uscire più presto che potesse dal tumulto ed andar davvero a trovare o aspettare il padre Bonaventura. Tutto a un tratto un movimento straordinario cominciato a un'estremità si propaga per la folla. Una voce si sparge, viene avanti di bocca in bocca: «Ferrer! Ferrer!» Una maraviglia, una gioia, una rabbia, un'inclinazione, una ripugnanza scoppiano per tutto dove arriva quel nome. Chi lo grida, chi vuol soffogarlo, chi afferma, chi nega, chi benedice, chi bestemmia: «È qui Ferrer!»
«Non è vero! Non è vero!»
«Sì, sì, viva Ferrer! Quello che ha messo il pane a buon mercato!» «No, no! È qui? È qui in carrozza?» «Cosa importa? Che c'entra lui? Non vogliamo nessuno!» «Ferrer! Viva Ferrer, l'amico della povera gente! Viene per condurre in prigione il vicario!» «No, no! Vogliamo far giustizia noi! Indietro, indietro! Sì, sì, Ferrer! Venga, venga Ferrer! In prigione il vicario!» E tutti alzandosi in punta di piedi, si voltano a guardare da quella parte donde s'annunziava l'inaspettato arrivo. Alzandosi tutti, vedevano né più né meno che se si fossero stati tutti con le piante in terra. Ma tant'è, tutti si alzavano. Infatti, all'estremità della folla, dalla parte opposta a quella dove stavano i soldati, era arrivato in carrozza Antonio Ferrer, il gran cancelliere, il quale, rimordendogli probabilmente la coscienza d'essere coi suoi spropositi e con la sua ostinazione stato causa o almeno occasione di quella sommossa, veniva ora a cercar d'acquietarla ed impedirne almeno il più terribile e irreparabile effetto. Veniva a spender bene una popolarità mal acquistata.
Maddalena Crippa ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Un programma a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it. Per il podcast radio3.rai.it.